Mattina vogliamo fare come dare anzi un sigillo a tutto quello che abbiamo detto, anche perché io credo fermamente che quando Dio dà qualcosa, spesse volte è solo per ricordarcelo lungo il nostro cammino e affinché noi non ce lo dimentichiamo, ma possiamo rimanere concentrati su quello che stiamo ricevendo per quel periodo. E questa mattina faremo un po' un percorso, perché credo che vediamo sempre nella scrittura che Dio fa fare dei percorsi, dei processi. In realtà, dichiara sempre prima quello che sta per fare. E dopo che lo dichiara, prepara anche un processo perché noi ci possiamo arrivare. Ecco perché arrivano a volte delle parole profetiche nella nostra vita che ci dicono chiaramente qualcosa che Dio vuole fare e ci aspettiamo che rimanendo passivi a quella parola tutto si verifica, ma in realtà Dio ti dà una parola perché te la dà dall'eternità e ti dice direttamente subito il finale. Infatti nella scrittura c'è scritto colui che ha iniziato un'opera in voi sarà fedele da portarla a compimento. Perché? Perché lui già vede il prodotto finito, vede già noi come prodotto compiuto nell'eternità e quindi ci manda una parola dall'eternità per dirci tu sei così, io ti vedo così nell'eternità. Però poi manda anche un processo perché noi possiamo attraversare questo processo per andare di gloria in gloria. Amen. Attraverso cosa? Attraverso l'azione dello Spirito Santo. Quindi dillo con me, grazie Spirito di Dio, che mi porti di gloria in gloria. E la prima gloria di cui noi vogliamo parlare questa mattina è rinascere, perché la resurrezione non è un'informazione da sapere, è una rivelazione da vivere, è qualcosa che deve fare parte del quotidiano dell'essere credenti. Perché sapete, spesse volte rischia di rimanere una informazione. O ce lo ricordiamo in un determinato periodo, a Pasqua, Pasqua di resurrezione, diamo le uova, compriamo la colomba, perché quel periodo ce lo ricorda. Come credenti noi dobbiamo vivere costantemente in una rivelazione continua di resurrezione. Io sono risorto insieme con Gesù. Amen. Non sono solo morto sulla croce con lui, ma io sono stato risorto insieme con lui. Amen. Quando sei stato battezzato in acqua, è questa la testimonianza che hai dato a tutti quanti in maniera pubblica. Io sono morto e per questo siamo scesi nelle acque, sono stato seppellito, per questo siamo andati completamente giù nelle acque. Battizzo è una parola greca che significa immergere completamente e poi siamo risorti figurativamente dalle acque, ma quello era un atto di fede che mostrava ciò che era già avvenuto, cioè che noi siamo rinati in Cristo Gesù. E se ci credi, puoi dire amen. E il verso che ci ha accompagnato durante il camp, ve lo ricordate, è in Filippesi capitolo 3, così non ve lo dimenticate più. Filippesi capitolo 3. Bravissimi. È importante che noi impariamo la scrittura a memoria per due cose. Uno, quando evangelizziamo non tiriamo versetti a caso prendendo parole così e quindi poi cominciamo a dire, oh ma sai, voglio che tu possa conoscere il Vangelo, la buona notizia, perché Dio ha tanto amato il tuo nonno, il tonno, e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, e quindi è buono che noi impariamo la scrittura a memoria, ma anche perché impararla a memoria significa praticarla con la nostra bocca, farla nostra. È in qualche modo accordarci a ciò che Dio dice del continuo. E Filippesi 3 dal verso 8 dice: anzi, ritengo, è l'Apostolo Paolo che sta parlando, e poco prima aveva fatto un elenco di tutte le cose che riguardano la conoscenza dal punto di vista scientifico, tutto ciò che lui aveva imparato e tutto ciò che aveva conosciuto, dice: anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Lui sta paragonando ciò che lui conosce dall'esperienza, dall'insegnamento che ha ricevuto nei suoi studi, da quello che sono le sue esperienze personali, una perdita rispetto all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. Anzi, le ritengo come tanta spazzatura. E qui la Bibbia è molto graziosa perché la parola originale in greco è sterco, virgola pupù. Quindi Paolo sta dicendo: io quelle cose le ritengo come qualcosa che è uno scarto dello scarto, per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge. Perché dice così Paolo? Paolo sta dicendo: io potrei avere una giustizia che viene dalla legge, perché lui era fariseo di farisei, cioè veniva da una tradizione religiosa molto forte, faceva parte del Sinedrio, aveva una conoscenza, perché la Bibbia dice che era stato allevato ai piedi di un certo Gamaliele, uno che insegnava la scrittura. Quindi Paolo sta dicendo: io non voglio avere una giustizia che mi proviene dalla legge, ma anche perché sapeva benissimo che nessuna giustizia può provenire dalla legge. 613 precetti erano impraticabili, almeno uno sicuramente dovevi trasgredirlo, quindi nessuno poteva avere una giustizia che proveniva dalla legge, nessuno. La Bibbia dice: tutti sono nel peccato e tutti gli uomini sono privi della gloria di Dio. Dillo: in tutti ci sono anch'io. Per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ascoltami, ma una giustizia che deriva dalla fede in Cristo. Ora il mio giusto vive e vivrà, c'è scritto in Abacuc, per la sua fede. Quindi una giustizia che non viene dalla legge, non viene da come mi comporto. Cioè, come mi comporto non produce giustizia. È la fede in Cristo che mi produce giustizia e che cambia il mio modo di operare. Siete qui? Perché a volte noi pensiamo: oh, se io ho una giustizia per fede, allora non devo fare nulla. No, in realtà non puoi fare nulla per avere giustizia. Però puoi mettere fede in Cristo per diventare la giustizia di Dio e questo cambierà il tuo modo di camminare. Puoi dire amen se ci credi. Ah, se volete dire un alleluia, un amen, un gloria a Dio mentre io sto predicando, lo potete dire. Ma quella che deriva dalla fede in Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante, non dimenticatelo mai, mediante la fede. Andiamo avanti. Per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. E guardate questo verso: se in qualche modo possa aggiungere alla resurrezione dei morti. Ma come? O era salvato o non era salvato Paolo? Cosa ci sta dicendo? Che lui sta cercando così tanto di vivere e di immedesimarsi in Cristo Gesù attraverso la fede, che non vive solo la morte di Gesù, ma in qualche modo sta cercando di arrivare a vivere una vita di resurrezione sulla terra, qui e ora. Dillo con me: qui e ora. Quindi Paolo sta dicendo: se in qualche modo riesco anche a vivere con questa identificazione completa, dove io vivo la vita di resurrezione in Cristo. Chiesa, ci sta sfuggendo di mano qualcosa. Stiamo vivendo troppo in funzione della croce. Riflettevamo durante questo camp che anche la croce è un bellissimo simbolo, ma a volte ci fa rimanere fissi su ciò che Gesù ha fatto per noi morendo sulla croce al posto nostro. Dovremmo cambiare, invece delle collanine con la croce, dovremmo mettere una tomba vuota. Forse per questo l'hanno usato la croce, perché la tomba vuota è molto più complicata da andare a riprodurre. Cioè dovete fare una tomba, qualcosa di vuoto, è un po' difficile. Hanno detto: mettiamo la croce che è più semplice. Ma la croce era solo un mezzo, il completamento dell'opera divina è la tomba vuota. E se noi siamo stati crocifissi con Cristo, come dice Galati 2:20, Paolo dice: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, perché io sono stato crocifisso con Cristo. E poi dice, parafrasando: adesso io vivo una vita di resurrezione, perché il Cristo risorto vive in me. Se dice: non sono più io che vivo, ma Cristo, la domanda che ti faccio è: quale Cristo vive in te? Il Cristo che operava sulla terra, il Cristo che è andato in croce, o il Cristo che è risorto dalla tomba? Questo è il Cristo che vive in te. Questo è il Cristo che sta vivendo in te. Oh, ma lo devi acchiappare e ricevere per fede. Perché il fatto che io dico: ah sì, è così, allora Signore fai tutte cose tu. No, no, no. Lui non lo fa al posto nostro, lui lo fa insieme con noi. Amen. ma per apprezzare a fondo quello che Gesù ha fatto per le nostre vite, dobbiamo capire da dove stiamo arrivando. Prima Corinzi 15, dal verso 45, dice così. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. Quando la Bibbia parla di ultimo Adamo e di primo Adamo, ci sta dicendo, ci sta raccogliendo tutta la storia dell'umanità in due figure principali che non si possono staccare. Ci sta parlando di un primo uomo, Adamo, ce lo chiama Adamo, e poi ci parla di un ultimo Adamo. Ascoltami, non dice Cristo, qua dice ultimo Adamo. Cioè, metti in correlazione Gesù il Signore, Gesù Cristo il Signore, al primo Adamo, e non lo chiama diversamente, lo chiama Adamo. Ci sta dicendo che quello che lui voleva fare, che Dio voleva fare con il primo Adamo, e che non è riuscito a causa di Adamo, perché vi ricordate cosa è successo ad Adamo nel giardino? Erano custodi ed erano coltivatori del giardino perfetto, e Dio aveva affidato a loro questo giardino, ma a un certo punto fanno entrare prima il dubbio. Il serpente li attacca e dice a Eva: ma veramente Dio ha detto così? E compare il primo segno del punto interrogativo nella scrittura, quando in realtà erano fino ad allora stati tutti dei punti esclamativi, delle affermazioni. Ha veramente Dio detto? E a causa di quel dubbio, qual è il dubbio? Ve lo dico subito, a volte noi abbiamo il dubbio che Dio ci ami veramente. Quando affrontiamo una difficoltà, quando affrontiamo una depressione, quando affrontiamo un momento, perché pensiamo, perché sono depresso? Ascoltami, pensieri di depressione possono arrivare nella nostra vita. Se noi li accogliamo e ci stringiamo a loro, quello è un problema. Ma il fatto che tu abbia problemi di depressione il lunedì mattina quando devi andare al lavoro non è un problema, è qualcosa che può arrivare nella nostra vita, una paura può arrivare nella nostra vita. È come affrontiamo tutto quello che arriva nella nostra vita che fa la differenza. E se ci credi puoi dire amen. È come lo affronti. E quando l'avversario arriva gli dice: ah, veramente Dio ha detto così? Che dubbio gli ha messo? Gli ha messo: veramente Dio vi ama? Ecco che il dubbio è il dubbio dei dubbi. Il dubbio maggiore che può arrivare su un credente è: ma Dio veramente mi ama? E se io non comprendo da dove sto arrivando per arrivare alla croce e poi alla resurrezione, rischio di far entrare questo dubbio. E quando entra il dubbio, ascoltatemi, dopo che entra il dubbio, entra il peccato. E quando entra il peccato, subito dopo loro si accorsero di essere nudi, si vergognarono, quindi entra la vergogna, e subito dopo Adamo si andò a nascondere. Vi ricordate che poi Gesù scende sul far, Dio scende sul far della sera e gli dice: Adamo, dove sei? E lui risponde: mi sono nascosto perché ho avuto paura. Dubbio, peccato, vergogna, paura. E immediatamente, guardate qui che frattura cosmica arriva nell'Eden. Una frattura che separa completamente l'Eden, che era la perfezione, con qualcosa che era il totale contrario della perfezione. Da una parte abbiamo l'Eden perfetto e dall'altra abbiamo al contrario, l'Eden era qui e dall'altra abbiamo sì, quello, bravissimo. Abbiamo il disordine, entra il disordine in un perfetto ordine. Ma Dio dice ha sbagliato, perché possibile mai che ha creato il primo Adamo? Ma Dio non si è scomposto. E già in Genesi dichiara immediatamente quello che viene chiamato protovangelo, cioè il messaggio condensato. Immediatamente dice: ok, dice al serpente, tu hai fatto questo, a me non cambia il piano che io ho stabilito, perché la progenie di lei ti schiaccerà il capo. O sì, tu le ferirai il calcagno, ma la progenie di lei ti schiaccerà il capo. E non dice la progenie di lui, parla del seme di lei, perché il peccato da quel momento si è cominciato a trasferire attraverso l'uomo. Infatti Adamo generò Sette, suo figlio, e lo generò a sua immagine e somiglianza, perse l'immagine e la somiglianza di Dio e cominciò a riprodurre a sua immagine e somiglianza. Cioè Dio non era più riconoscibile nella sua vita, non era più visibile. E da quel momento la donna, che non era l'autorità, non stava riproducendo il peccato, l'uomo sì. Ed ecco che Dio fa una cosa perfetta, prende il seme della donna, ma ha bisogno di, attraverso un seme divino, ricreare una nuova umanità. Ed ecco che torniamo al verso di prima, ascoltami. Dice che il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. E ci mette in contrapposizione questo primo Adamo con l'ultimo Adamo. E poi ci dice chiaramente in Romani 5, dal verso 12, perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. In altre parole, un singolo errore ha contaminato tutta l'umanità e tutta l'umanità generata successivamente. E per mezzo del peccato la morte. Così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Perché fino a che fu promulgata la legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Qui sta spiegando in altre parole Paolo ai Romani, anche se non c'era la legge che ti diceva che avevi peccato, il peccato c'era. La legge ha solo mostrato qualcosa che già era esistente, ha dichiarato peccato agli occhi di Dio, qualcosa che prima non si sapeva che era peccato, ma il peccato era comunque presente. Vai avanti. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto di più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Ascoltami, il primo Adamo ha fallito, l'ultimo Adamo ha riconquistato quello che l'uomo aveva perso. E se io sono in Cristo, sono nell'ultimo Adamo. E la domanda è sempre questa: in chi ti identifichi? Le tue azioni da chi provengono? Come faccio a cambiare, pastore? È molto semplice. Io ho fede che Cristo Gesù è risuscitato e io sono risuscitato con Lui, sono seduto nei luoghi celesti insieme con Lui. Ci sono dei problemi nella mia vita? Sì, ma io so che Dio mi darà la forza e la sapienza per affrontarli e superarli. Amen. E quando faccio qualcosa, penso qualcosa, dico qualcosa, devo sapere con chi mi identifico, col primo Adamo caduto o con l'ultimo Adamo che mi ha portato vita, col primo che viene dal prodotto della carne della mia vita o con l'ultimo che mi dà spirito e vita. Io mi voglio identificare con l'ultimo, amen. L'ultimo Adamo vive dentro di me, Gesù Cristo il Signore vive dentro di me. Ecco perché quando abbiamo ricevuto Cristo Gesù, è scritto in Romani 10, dice che col cuore abbiamo creduto e con la bocca abbiamo fatto confessione, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha, ditelo voi, che Dio lo ha, io credo che Dio lo ha resuscitato dai morti, questa è la mia salvezza. Non solo Gesù Cristo è morto sulla croce al posto mio per i miei peccati, ma al posto mio ha pagato, ma sulla croce c'ero anch'io. Ma il mio credere forte è che io credo che Lui è stato risuscitato da Dio. E lì inizia la mia salvezza. E lì inizia 2 Corinzi 5, 17, che dice, se dunque uno è in Cristo, levaglielo il sé. Ti faccio la domanda, ci facciamo la domanda. Se dunque io sono in Cristo, dillo con me, io sono in Cristo. Egli è una nuova creatura, dillo con me, io sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Ascoltami, qui non dice nuove in senso di neos, cioè novità, ma kainos, cioè completamente nuovo, una cosa che non c'era prima. Mettimi la seconda immagine, in altre parole, da quando abbiamo ricevuto Cristo come personale Signore e Salvatore e abbiamo creduto che Lui è risorto dai morti, noi stiamo facendo un processo, un percorso dalla rinascita, da ciò che era a non ciò che è stato ripristinato, ma qualcosa di completamente nuovo. Il mio percorso non è da qualcosa che era a qualcosa che viene restaurato, io sono completamente nuovo. Dillo alla persona che è accanto e la scuoti, io sono completamente nuovo perché sto credendo che Gesù è risorto attraverso la potenza dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Ma dopo che sono rinato, allora devo iniziare un percorso nella mia vita. Ed è un percorso di conoscenza, come un bambino che appena nasce non può solo nascere, ha bisogno di qualcuno che lo svezzi, che gli insegni come mangiare, a conoscere, e noi abbiamo bisogno di conoscere Cristo. Ma per questo tema voglio invitare il pastore Emanuela.
Alleluia, dobbiamo conoscere, amen. Dio ci ha dato una carta d'identità, ora noi la dobbiamo usare, amen, perché grazie a questo nuovo documento, attraverso questa nuova identità, abbiamo un grande accesso a tante cose. E Gesù è vivo, Gesù è vivo, dillo di nuovo, Gesù è vivo e non è risorto solamente tanti anni fa, 2026 anni fa, ma Gesù risorge ogni giorno nella nostra vita. Noi dobbiamo decidere di far risorgere Gesù ogni giorno nella nostra vita, amen. E la resurrezione è quotidiana. Non, Gesù non è solo un personaggio storico. Lo vediamo nei libri scolastici, lo vediamo nei libri, lo vediamo nelle serie TV. Però Gesù non è un personaggio storico. Per molti può essere solo un personaggio storico, per me non è solo un personaggio storico e sono sicura che non lo è neanche per te, amen. Gesù non è solo un personaggio storico, ma lo conosci veramente oggi? Conosci Gesù oggi, cioè il Gesù che è risorto oggi nella tua vita, non quello del summer camp, che già è passato. Ma quello che ti vuole dire oggi, la rivelazione di Gesù quotidiana, amen? E la resurrezione introduce una nuova fase della rivelazione di Gesù. E facevo l'esempio che è come quando abbiamo il cellulare e sembra che ci stia abbandonando, semplicemente non lo stiamo aggiornando. Ci sono delle applicazioni che vanno aggiornate. E spesso diciamo, ah, questo cellulare mi sta abbandonando. No, no, non è Gesù che ti abbandona, sei tu che devi vederlo, devi riconoscerlo, perché lui cammina sempre accanto a te, lo fa in maniera diversa. Amen? Quindi non è un'esperienza, sarebbe troppo riduttivo fermare Gesù all'esperienza della prima nascita o all'esperienza che abbiamo fatto del battesimo. Sono tante esperienze che sono importanti, ma ogni giorno è il giorno per una nuova esperienza, amen? Gesù non è solo un profeta, un maestro, ma è il Signore. Lui è il Signore della gloria vivente. Non è solo vivo, ma è vivente. È colui che abbiamo detto poco fa, colui che dà la vita. E sapete, dopo la resurrezione, i discepoli facevano fatica a riconoscerlo, l'abbiamo visto. Si affronterà anche questo. I discepoli facevano così tanta fatica a riconoscerlo e si parla nella Bibbia dell'episodio dei discepoli sulla via di Emmaus. E in particolare c'è qualcosa che mi ha parlato quando dice i loro occhi erano impediti. Cosa significa questo? Questo mi ha messo un po' di timore. Ho detto, Signore, ti prego, nella mia vita non voglio mai avere occhi impediti da non vederti accanto a me. Quindi Gesù stava camminando con loro, ma la parola dice i loro occhi erano impediti. E questo mi parla di un velo spirituale. E lo avevano i discepoli, che avevano camminato con lui fino al giorno prima, che avevano camminato con lui per 3 anni, vissuto in una maniera proprio vicina. Però cosa succede? Con la resurrezione Gesù chiede loro di fare un passo di fede in più e di cominciare a vederlo in maniera diversa. Era un Gesù nuovo, è una nuova rivelazione. E quindi la nostra preghiera deve essere, Signore, ti prego, fammi vedere oggi quello che tu vuoi farmi vedere. Voglio conoscerti oggi, voglio conoscerti il modo nuovo in cui tu ti vuoi fare vedere, amen? Abbiamo occhi impediti o desideriamo ardentemente conoscerlo per come lui si vuole presentare oggi? Lui anche oggi si vuole presentare in una maniera nuova, ma noi dobbiamo togliere ogni velo. Allora potremmo anche fare una preghiera preventiva. Signore, togli da me ogni velo. Togli da me ogni velo, perché oggi ti voglio vedere in maniera nuova, il modo che tu hai scelto, perché a volte pensiamo di doverlo vedere in un certo modo, o pensiamo che lui non ci stia parlando, o pensiamo che lui non sia accanto a noi, ma non è così. Lui può scegliere di parlarti attraverso una persona improbabile, un tuo collega. Non so se vi è mai capitato di ricevere una parola che sembra quasi detta da Dio, da una persona che non lo conosce il Signore. O magari un datore di lavoro che ti dà una nuova direzione e tu non te l'aspetti, ma magari è quello che Dio vuole per te. Amen. Non vivere di ricordi dell'esperienza che hai fatto con Gesù. Non vivere del passato, perché, come dicevo prima, è troppo restrittivo. Ma un vero cristiano vive Gesù ogni giorno e ogni singolo giorno, perché si parla di relazione quotidiana. Abbiamo conosciuto Gesù, abbiamo una nuova identità, ma la relazione è quotidiana, come marito e moglie. La relazione è quotidiana e cresce sempre di più. Io sono sposata con mio marito da 16 anni e la relazione che vivo con lui ora non è quella che avevo 16 anni fa appena sposata, quindi è una qualcosa che cambia, e la rivelazione di Gesù è così, è progressiva. Io conosco Gesù oggi, però non mi devo accontentare, ecco, non mi devo accontentare, devo avere sempre fame della sua parola, devo avere sempre fame della sua presenza, della sua manifestazione, quindi l'ho conosciuto oggi, domani voglio conoscere il Gesù di domani. Amen. E sapete, quando conosciamo e abbiamo la rivelazione della resurrezione, è categorico che veniamo trasformati. Tu non puoi ricevere la rivelazione della resurrezione e rimanere lo stesso. Non puoi rimanere lo stesso se incontri Gesù. Se ci fate caso, tutti gli incontri che Gesù ha fatto con Maria Maddalena, con Pietro, con Giovanni, con i discepoli sulla via di Emmaus, tutti gli incontri con Paolo, tutti gli incontri che Gesù ha fatto ha cambiato la vita di queste persone. E tu puoi dire assieme a me: quando io ho incontrato Gesù, Gesù mi ha cambiato. Amen. Ed è così ogni giorno. Però sapete, per trasformare la tua vita, chiaramente ti devi sforzare. Non puoi fare qualcosa che è nelle tue corde, ti devi sforzare di cambiare, devi farlo con disciplina, devi metterti un obiettivo la mattina. Abbiamo fatto per esempio l'intercessione tutte le mattine alle 7 per una settimana. Ecco, questa è una santa abitudine da mantenere. E quindi per trasformarti ti devi sforzare, lo devi volere con tutte le tue forze. E sapete, c'è un verso in Marco 5:36 di questa versione The Passion che dice: ma Gesù non volle dare ascolto a ciò che gli veniva detto. Fermiamoci qua. Qui parliamo dell'episodio di Jairo, che va da Gesù e gli dice: Signore, mia figlia sta per morire, vieni a casa mia, perché io lo so che se tu vieni qualcosa cambia. Però nel frattempo succedono tante altre cose. Arriva la donna dal flusso di sangue, arriva la folla, ci sono tante cose. A un certo punto arriva una brutta notizia e gli dicono: Jairo, tua figlia è morta. Allora Gesù cosa si fa? Si gira, dice: Gesù non volle dare ascolto. Cioè Gesù aveva una volontà veramente forte e dice: non volle dare ascolto. E noi dobbiamo desiderare di essere come Gesù. Quante volte lo diciamo? Noi a volte dobbiamo desiderare di non dare ascolto a brutte notizie. E gli dice, e disse al capo della sinagoga. Quindi io immagino proprio Gesù che sente questa notizia, lui non vuole dare ascolto e vuole insegnare a Jairo a fare la stessa cosa. Quindi si gira di scatto e gli dice: non cedere alla paura, devi solo continuare a credere. Davanti a una brutta notizia, non cedere alla paura, solamente credi. L'unica cosa che dobbiamo fare è non guardarci intorno, ma guardare l'unico che ci incoraggia e ci dice: non cedere alla paura, devi solo continuare a credere. E questo viene da una relazione forte. Perché a volte ci facciamo prendere allora da tante cose, dalle preoccupazioni, dagli scoraggiamenti? Perché evidentemente abbiamo una vita di preghiera scarsa, È così. Dobbiamo leggere di più. Dobbiamo far entrare la parola dentro di noi, altrimenti non può uscire dalla nostra bocca. Dobbiamo ascoltare di più per poter parlare di più della sua parola. E leggiamo Giovanni 20. A proposito del fatto che Gesù è vivo, ma spesso non lo riconosciamo. Dal verso 1 fino al verso 10 leggiamo. Molto presto, la domenica mattina, prima dell'alba, Maria Maddalena si recò al sepolcro. E quando arrivò, scoprì che la pietra che ne sigillava l'ingresso era stata spostata. Fermiamoci un attimo. In un altro Vangelo dice che mentre si recava al sepolcro, con la testa bassa, lei non sapeva come fare, diceva come farò a srotolare la pietra. Però Gesù già fa tutto e la trova già spostata. Quindi Gesù è un Gesù che pensa a tutti noi, pensa anche alle nostre preoccupazioni e già ci dà la soluzione. Allora corse più in fretta che poté per andare a dirlo a Pietro e all'altro discepolo, quello che Gesù amava, che è quello che sta scrivendo. Disse loro: hanno portato via il corpo del Signore dal sepolcro e non sappiamo dove sia. Allora Pietro e l'altro discepolo si alzarono di scatto e corsero al sepolcro per vedere con i propri occhi. Partirono insieme, ma l'altro discepolo superò Pietro nella corsa e arrivò per primo al sepolcro. Quindi qui Giovanni sottolinea che supera Pietro. Poi dice: non entrò, ma vi gettò uno sguardo. Quindi lui non è entrato, Giovanni non ha avuto questa prontezza, coraggio, non so come definirla, però lui è rimasto lì e ha gettato uno sguardo, ha sbirciato, dice un'altra versione, e vide soltanto le bende di lino posate lì. Poi arrivò Pietro e andò dritto dentro il sepolcro. Quindi lui correva come un folle, è entrato proprio dentro il sepolcro. Anche lui notò le bende di lino, ma il panno che era stato sul capo di Gesù, il sudario, era ripiegato e posto a parte rispetto agli altri teli. Allora entrò anche l'altro discepolo, quello arrivato per primo, sottolineiamolo, e dopo aver dato un'occhiata, credette. Infatti, fino a quel momento non avevano compreso le scritture che profetizzavano come gli fosse destinato a risorgere dai morti. Perplessi, Pietro e l'altro discepolo se ne andarono e tornarono alle loro case. Quindi cosa succede? Che Pietro vede i panni di lino e il sudario piegato messo da parte. Il sudario era quel panno che avvolgeva il capo di Gesù, la testa di Gesù. E sapete, questo sudario è un segno veramente importante, molto importante. Intanto mi dà l'idea di un Gesù ordinato. Quindi di un uomo in casa che lo immagino tutto ordinato, che si piega il pigiama, si alza e si rifà il letto. Gesù era così. E noi preghiamo che tutti i mariti possano essere come Gesù. Ecco, sarebbe sicuramente marito doc. E lui si piegava il pigiama, io ho detto. Gesù si piegava il pigiama, aveva questa cosa. Ma cosa significa? E ho pensato un po' a noi donne, no? Quando noi andiamo via di casa, lasciamo tutto pronto, tutto sistemato, a volte anche le lasagne già fatte, e c'è chi dice sì, lasciamo tutto pronto, a volte magari anche la tavola apparecchiata la domenica, perché sappiamo che dobbiamo tornare. E Gesù ha fatto questo gesto proprio perché lui è un Dio vivente. Gesù ritornerà ed è ritornato, e questo è il segno per dire: io sto tornando, non sono stato rapito. Perché, altra cosa, i discepoli stavano iniziando a pensare che lui fosse stato preso da qualcuno oppure fosse fuggito. Ecco, quel sudario piegato è il simbolo, è il segno che lui non è stato rapito da nessuno, che nessuno lo ha preso, che non è scappato. E altra cosa, mi dà il significato che lui ha il controllo su ogni cosa. Cioè lui stava facendo una cosa incredibile e si mette a piegare le cose, quel telo, perché doveva dare il segno che stava ritornando. E lui ha il controllo su tutto. Non si è fatto mangiare dalla morte, anzi lui ha dominato, ha preso posizione sulla morte, amen. E il panno piegato significa io sto per tornare. Lui ha il controllo su tutto e lui ha compiuto tutto e ha pensato anche a quelli che venivano dopo di lui. E quindi ha fatto questo proprio per dire piego questo sudario così cominciano a credere che io sto per tornare. Lui ci lascia dei segni così come ha fatto per i suoi discepoli. Gesù ci lascia dei segni, però spesso noi, proprio perché non viviamo questa rivelazione, non li vediamo e ci sembra che lui ci stia abbandonando. Quante volte ho sentito dire, Signore, o anche volte anche io l'ho detto, Signore, perché non mi parli in questa stagione della mia vita? Perché non ti sento? Perché non sento nessuna parola? Perché non mi stai rispondendo? Ecco, devi semplicemente vederlo in maniera diversa. Lui si sta mostrando a te in maniera diversa e non ti puoi fermare in quella maniera antica, quell'esperienza vecchia, ma lui si sta mostrando in un modo nuovo, ti sta parlando in maniera nuova perché non ti vuole tenere fermo lì. Lui, sapete, è così buono che non ci vuole tenere fermi alla settimana scorsa, al summer camp, ma adesso tutto quello che abbiamo preso lo dobbiamo con potenza portare nei luoghi dove lui ci ha messo, anche quei luoghi scomodi che non ci piacciono, il lavoro, la scuola, per i ragazzi, per me. No, io benedico la mia scuola e il lavoro, però giustamente dobbiamo, è stato bello sentire una sorella, ha detto che bello se fosse così tutto l'anno, trasferiamoci qua, sarebbe veramente bello, però Dio ci ha chiamato a sprigionare potenza da noi, amen? Noi dobbiamo sprigionare la potenza della resurrezione. Allora noi dobbiamo dire, Signore, fammi vedere i segni che hai lasciato nella mia vita e che io ancora non ho riconosciuto, perché lui opera in maniera nuova. La religiosità ti blocca. Quando parlavo prima del velo spirituale, possiamo collegarlo benissimo alla religiosità, perché la religiosità ti fa vivere in uno schema e ti fa vedere le cose come le hai imparate forse la prima volta o come le hai sentite, come le hai ascoltate da qualcuno. Però la rivelazione di Cristo è progressiva. Allora noi dobbiamo scegliere se essere religiosi o se vivere nella potenza della sua resurrezione. Perché non c'è una via di mezzo. Se non sei, se, o sei religioso, e io non voglio essere religiosa, o vivi nella potenza della resurrezione. E vivere nella potenza della resurrezione vuol dire che io non posso essere lo stesso di ieri, non posso essere lo stesso di 15 anni fa. Se io conosco Gesù e lo incontro, io devo necessariamente cambiare, perché dico, Signore, io ti amo così tanto che così come sono non mi piaccio, voglio assomigliare sempre di più a te, voglio prendere di più da te, io voglio essere come Gesù. E a volte sembra una frase fatta, una frase impossibile, non ci sarò mai come Gesù. No, perché sta scritto, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora noi dobbiamo credere e fare. Se noi diciamo che io credo che Gesù vive in me, lo dobbiamo anche metterlo in pratica. Amen. Gesù è risorto. Gesù è risorto. Ma spesso noi lo trattiamo come se fosse ancora nel sepolcro, come se fosse ancora lì. Ma Gesù ha fatto un'opera straordinaria, lui è risorto e tutto quello che noi viviamo di nuovo, non so se voi vi è capitato di dire mamma mia l'anno scorso ero peggio, non lo so se vi fate dei confronti alla fine dell'anno, mamma mia l'anno scorso com'ero, sia nelle foto ma anche caratterialmente. Non avete mai detto, mamma mia, prima ero così, perché adesso sei migliorato? Non per i tuoi sforzi, ma solo per l'opera che Cristo sta facendo in te, nella tua vita, ogni giorno. Tu devi mettere lo sforzo di volerlo fare, ma è Lui che fa l'opera, amen? È Lui che è vivo oggi, è Lui che risorge nella tua vita oggi. Ma noi dobbiamo cercare di conoscerlo di più. Noi dobbiamo conoscerlo di più, noi dobbiamo cercare la sua presenza ogni giorno, noi dobbiamo desiderare ardentemente una relazione ogni giorno. Amen. Quando il tuo spirito e la tua anima credono che Gesù è vivo nel presente, ciò che sembra morto in te può tornare alla vita. Lo ripeto. Se siete d'accordo potete dire amen. Quando il tuo spirito e la tua anima credono che Gesù è vivo nel presente, ciò che sembra morto in te può tornare alla vita. Quindi tutte quelle preghiere che hai messo da parte, che hai lasciato nel sepolcro, Gesù ti sta dicendo: ora è il tempo di andarle a riprendere, perché io sono risorto e la mia resurrezione vive dentro di te. Amen. Prendiamo prima Corinzi 15, dal 14 al 17. Uno scioglilingua bellissimo, e dice: e se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che egli ha risuscitato il Cristo, il quale egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. E allora perché spesse volte siamo ancora nei nostri peccati? Perché non crediamo ancora e non manifestiamo la resurrezione. Qua dice: siamo falsi testimoni se non mettiamo in pratica la resurrezione di Cristo, se non riceviamo la rivelazione della sua resurrezione, se non viviamo un rapporto vivente ogni giorno. Dice: la vostra fede è inutile. Quindi se non c'è resurrezione, il cristianesimo non esiste. Se non c'è la resurrezione, il cristianesimo non esiste. Meditavamo sul fatto che qual è la festa più bella per un cristiano, perché molto si parla tanto del Natale ed è bellissimo, è veramente bello. La mia casa si trasforma, la mia classe si trasforma, tutto è Natale, ogni giorno è Natale, è bellissimo. Però quanto è importante la resurrezione, molto più importante forse di quando Gesù è arrivato qui, è molto più importante perché la resurrezione detta la mia trasformazione, amen. Quindi se non c'è resurrezione, il cristianesimo perde il fondamento. La resurrezione è fondamentale. Conoscere Gesù risorto, conoscere Gesù vivo ogni giorno è il fondamento di ogni cristiano. Non puoi imprigionare Cristo risorto nella tua esperienza di ieri, perché noi siamo seguaci di un Salvatore vivente. Non solo vivo, ma vivente ogni giorno. E serve una rivelazione personale di Cristo risorto, non solo di Gesù, ma di Gesù risorto. Quindi con questo io voglio dire, dobbiamo iniziare a cambiare anche le nostre preghiere e dire: Signore, fammi conoscere il Gesù risorto oggi dentro di me. Signore, cosa mi vuoi dire oggi? Fa che i miei occhi ti possano vedere come tu ti vuoi rivelare oggi nel quotidiano. Come si fa? Con un incontro personale quotidiano. Il tutto della vita di un credente è la relazione con Gesù. Il tutto della vita di un credente è la cameretta. Non è tanto il venire qui, non è fare un turno in chiesa, non è venire in chiesa, non è partecipare a tutte le riunioni, il Grace Lab e la preghiera. Questi sì sono dei momenti da vivere insieme ed è bellissimo la comunione, quando preghiamo insieme, quando adoriamo insieme. Ma la nostra vera ricarica è la cameretta, le parole che Dio vuole darmi, vuole darle direttamente a me. Ok, quindi direttamente il Signore vuole parlarmi e darmi delle parole nel quotidiano. È il tuo rapporto, è la tua esperienza. E a volte sembra che i figli dei credenti siano avvantaggiati, è la stessa cosa, sia figli credenti che figli di famiglie non credenti. Perché? Perché l'esperienza è personale. Possiamo convertirci sia da genitori convertiti, che potrebbe sembrare più facile, ma vi posso assicurare che non è così. Io sono nata in una famiglia cristiana, ma questo non voleva dire che io fossi anch'io cristiana. Anche lì io ho vissuto per anni nella chiesa, ma era come andare forse al supermercato, permettetemi il termine. Cioè, era un'abitudine, invece adesso è una relazione viva. Io voglio andare in chiesa, io voglio servire il Signore, perché ho fatto un'esperienza personale che non è stata quella dei miei genitori, non è stata quella di mio marito, non è stata quella di mio suocero, è la mia esperienza, quello che io voglio sentire da Dio, quello che Lui mi vuole dire, perché la trasformazione è personale, io ve la posso spiegare, noi come genitori i nostri figli lo possiamo spiegare, lo dobbiamo inculcare, ma poi la scelta sarà di loro, sarà loro, saranno loro dopo tutto il nostro insegnamento e noi vedremo un frutto. Ogni genitore può alzare la mano e dire: io vedrò un frutto sui miei figli per ogni parola predicata nel nome di Gesù. Amen. Gesù incontra le persone e gli cambia la vita. È stato così anche per tutti noi. Però non basta sapere chi è Gesù vivo, ma riconoscere che Lui è vivo nel presente. Questo lo dirò fino all'infinito. Lui è vivo nel presente. Lui è risorto nel presente. Noi dobbiamo poter dire: Signore, noi crediamo che Tu sei risorto. Amen. Lo possiamo dire: Signore, io credo che Tu sei risorto. E ti chiedo di rivelarti non solo come storia, ma come realtà viva oggi. Amen. E adesso che lo abbiamo incontrato, dobbiamo fare in modo che Lui possa trasformare la nostra vita, anche soprattutto da domani, dal nostro lunedì. Perché Lui è vita ed è diventato vita. Adesso passo la parola al meraviglioso pastore Daniele.
Amen. Quindi come si fa a vivere una vita trasformata di risurrezione? E ti do stamattina 7 punti, quindi se stai scrivendo segnateli, pratici, quindi molto pratici e molto velocemente. Partiamo dal primo: ascolta la parola. Dico con me: ascolta la parola. Dillo meglio: ascolta la parola. Romani 10, versetto 17 dice: la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Quindi la fede cosa fa? Cresce quando la parola non rimane solo davanti ai miei occhi, ma la ascolto. Quindi io la devo ascoltare. Non è sbagliato, anzi dobbiamo leggere la parola, ma voglio darti una parte pratica da fare da ora in avanti, nella tua cameretta, nel tuo tempo di lettura. Comincia a leggere ad alta voce. Quindi la prima cosa da fare è non solo ascoltare la parola in chiesa la domenica mattina, il sabato, ma anche a casa. Anzi, quello è il momento più speciale. Mentre leggi la parola, perché tutti noi leggiamo la parola, sì? Sicuro? Qualcuno mi legge? Cos'è la parola? Addirittura leggiamo tutti la Bibbia, sì? Quando la leggi, leggila ad alta voce. Prenditi un tempo e leggi ad alta voce e fai in modo che quello che tu leggi possa entrare nelle tue orecchie. E tu leggi ed entra, tu leggi ed entra. La parola ascoltata alimenta la fede. Puoi dire alla persona accanto a te: la parola ascoltata alimenta la fede. Quindi questo è il primo. Il secondo: medita la parola. Giosuè 1:8, vi ricordate cosa dice Dio a Giosuè? Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese e allora prospererai. Quindi meditare cosa significa? Non è, abbiamo detto anche al Summer Camp, mettersi lì e fare ma è ripetere, rileggere più volte quel passo, mettersi lì e fermarsi sulla parola, soffermarsi sulla parola, lasciare il tempo alla parola di scendere in profondità, di mettere radici. Quando tu leggi la parola velocemente, non so se ve ne siete mai accorti, certe volte noi leggiamo, non ci ricordiamo neanche quello che abbiamo detto 2 secondi prima, perché non permettiamo a quella parola di scendere in profondità. Allora conosciamo la parola, però solo alcuni versetti più importanti, quelli che si ripetono più spesso in chiesa. Mentre quando tu mediti la parola, tu non ti limiti solo a leggere e ascoltarla, ma metti un'attenzione particolare e lasci il tempo alla parola di scendere in profondità, finché comincia a formare il mio pensiero e il mio modo di pensare, che è legato al pensiero della parola. Quindi tu la fai scendere, questa radice cosa fa? Forma il modo di pensare legato alla parola di Dio. Per questo si chiama rinnovamento della mente, perché tu permetti alla parola di rinnovare la tua mente, ma c'è bisogno di meditarla. Come si fa nel pratico? Prendo una frase breve della scrittura, prendi un verso a casa, quando lo farai, prendi un verso, verso che vi piace, un salmo, quello che meditate in quel momento, e lo puoi leggere attentamente 3 volte. Quindi non prendere 7 capitoli di Giovanni, ma prendi un passo veloce, un verso, e lo leggi lentamente 3 volte, e resta qualche secondo in silenzio su qualche parola che ti colpisce. E cerca di comprenderla, cerca di afferrarla, e fai in modo che quella parola tu la possa assimilare e comprendere. Amen? Questo è meditare. Dai una gomitata alla persona accanto a te e digli: medita. La parola meditata cosa fa? Trasforma il mio modo di pensare. Amen? Terzo, dichiara la parola. Marco 11:23. Perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà perché quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. È potentissimo questo passo. Amen? Se tu dichiari qualcosa che è in accordo alla volontà di Dio, perché Dio non dovrebbe esaudirla? Ma qua dice: e non dubiterà in cuor suo. Quello che noi dobbiamo imparare a fare è leggere, meditare, dichiarare, sapendo che tutto quello che facciamo lo facciamo sempre con fede, per fede. E dichiarare la parola significa prendere tutto quello che Dio ha detto e metterlo nella mia bocca. Quindi Dio ha detto mai parolacce? Non mi risulta. Dio ha detto mai cose negative? Non mi pare. Ma tutto quello che la parola di Dio dice, prendilo e mettilo nella tua bocca. Se la Bibbia dice incoraggia un fratello, incoraggia un fratello. Se la parola mi dice di amare il prossimo, ama il prossimo. Se mi dice di dichiarare benedizioni sulla mia vita, sulla mia famiglia, dichiara benedizioni sulla mia vita e sulla mia famiglia. Amen. Questo dobbiamo farlo, è pratico, non c'è niente di particolare. Quindi quello che possiamo fare come esercizio pratico è: prendi una promessa biblica che ti piace, una che ti piace sulla tua famiglia, qualcosa che ti parla al tuo cuore, alla tua vita, e proclamala ad alta voce. Quello che puoi fare, magari se con tuo marito e tua moglie vi proclamate benedizioni l'uno verso, invece di prenderci a parole, ci prenderemo a parola, che è diverso. Ci prendiamo a colpi di parola. Amore, stamattina io ti benedico nel nome di Gesù. Magari a chi eri arrabbiato ti passa e comincia a usare la tua bocca in accordo alla volontà di Dio. Questo è dichiarare, e cominci a dichiarare benedizioni. E la parola di Dio trasforma il nostro modo di parlare. Quindi la parola dichiarata allinea la mia bocca con ciò che Dio ha detto. Amen? Tu vedrai che il tuo modo di parlare sarà sempre più allineato con quello che Dio dice. 4. Pratica la parola. Abbiamo detto: ascolta, medita, dichiara, pratica la parola. Giacomo 1:22. Siate facitori della parola e non uditori soltanto. Quindi se ci limitiamo ad ascoltarla non basta. Di con me: non basta. Dillo: non basta. Ingannando voi stessi. Ci prendiamo in giro certe volte. Ah sì, io leggo la parola, ma non la fai, non la fai dal greco, non la metti in pratica. Invece noi dobbiamo metterla in pratica, perché non inganniamo il pastore, ma inganniamo noi stessi, dice la parola. Amen. La parola non è completa nella vita finché resta soltanto qualcosa che conosco. La fede biblica porta sempre a una risposta concreta. Cioè la nostra fede ci porterà sempre a una risposta reale, concreta. Non è fuffa, non è idea. Ah sì, la parola, ah sì. No, è pratica la parola, è concreta. Si deve vedere un risultato nella mia vita. Amen. Se non si vede, evidentemente non la sto comprendendo e non la sto mettendo in pratica. Come si fa nel pratico? Prendi qualcosa che la Bibbia ti chiede di fare. Non lo so, cosa ci dice la parola di fare? Di andare a riconciliarci con qualcuno se abbiamo qualcosa con quella persona, oppure di amare, come abbiamo detto prima, però qualcosa di pratico, mettila in pratica, fallo. Quindi quando da domani cominceremo la nostra vita pratica ancora di più, comincia a incoraggiare, chiedi scusa, la Bibbia lo dice di fare, chiedi perdono, perdona, servi. Quindi metti in pratica, non è complicata la vivere una vita di resurrezione, è sostanzialmente fare quello che c'è scritto nella parola. Amen? Quindi la parola praticata diventa vita. Non è più qualcosa che leggi e basta, ma diventa la tua vita. Questa è vivere una vita di resurrezione. 5. Persevera anche quando non senti nulla. Se non si sente in quel momento, oh, non me la sento, oggi no, è troppo difficile, non ce la posso fare. Continua, persevera, non ti fermare, non mollare, sii costante. Rimani lì, Signore, io ti servo e voglio fare la tua volontà, costi quello che costi, anche se in questo periodo non me ne va una giusta, ma io voglio fare e continuarlo a fare. Ebrei 10:36, avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ma c'è un affinché, affinché, fatta la volontà di Dio, quella è una canzone, affinché fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso, ma dobbiamo fare la sua volontà. Quindi la fede non dipende dalla sensazione, non è, io mi sento bene, oggi allora lo faccio, Signore, non me la sento, oggi mi sento di alzare le mani, no, oggi no. Cioè, noi camminiamo a sensazioni alcune volte, non dico sempre perché siamo bravi, ma alcune volte camminiamo a sensazioni, come ci sentiamo. Invece non camminare a sensazioni, ma continua nella parola anche quando non senti niente, anche quando non vedi un risultato, continua. Come un agricoltore, come un contadino che continua a perseverare, a mettere l'acqua anche se non vede la piantina. Sa che è lì però il seme, e prima o poi germoglierà. Prima o poi arriva, quindi persevera. Parte pratica, quello che ti voglio dare come parte pratica è questa: prendi un verso che ti piace, che parla alla tua vita, e per 21 giorni tornaci ogni giorno, leggilo ogni giorno ad alta voce, meditalo ogni giorno, fallo per 21 giorni e rimani su quella verità biblica. Quindi non prendere un versetto dove dice Paolo vi saluta, cioè non ha senso, prendi una verità biblica, qualcosa che sia... Cioè, ciao Paolo. Qualcosa che è importante, che parla la tua vita, qualche promessa, qualcosa, insomma, che farlo per 21 giorni. 21 giorni, leggilo tutti i giorni, almeno una volta al giorno. Poi puoi leggerlo pure 21 volte per 21 giorni, come ti pare. Ma leggilo e fai in modo di essere perseverante. Questo creerà in te un'abitudine. È la perseveranza di rimanere lì, di meditarlo, di dichiararlo, anche quando l'hai letto 7-8 volte e non ti ispira più. Perché poi è questo, noi ci stanchiamo. Ma quella promessa, ci sono le promesse nella parola, sono scritte, state scritte non so quanti anni fa, ma sono attuali. E certe volte noi ci stanchiamo perché l'abbiamo letta così tante volte, impariamo a rimanere perseveranti sulla parola. Amen. La perseveranza rende stabile in me la verità. Più sei perseverante, più la verità diventa stabile nella tua vita. Amen. 6. Dimora in Cristo. Cosa vuol dire dimorare? Abitare. Abitare è più, molto più profondo di abitare e basta. È dimorare, stare lì, essere in un luogo che è casa tua, dove tu ti senti al sicuro. E quindi dimorare in Cristo. In Giovanni 15:7 dice: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, cosa fa? Domandate quel che vorrete e vi sarà fatto. Ma c'è sempre un se. Prima c'era un affinché, ora c'è un se. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Signore, perché non mi esaudisci? Perché non stai dimorando in Lui e le sue parole non stanno dimorando in te? Non è complessa la Bibbia, è facile. È così. Parte pratica. Non ti limitare solo a conoscere la parola, ma voglio che la parola abiti in me, dimori in me, cambi il mio modo di pensare, cambia il mio modo di parlare, cambia il mio modo di vivere. Questo è permettere alla parola di dimorare in te. Si deve vedere che dimora in te. Perché il mio modo di pensare è diverso, il mio modo di parlare è diverso, il mio modo di vivere è diverso. Amen. La parola che dimora in me trasforma chi sono. Chi sei oggi? Sono Daniele. Bene, Daniele. Da domani si deve vedere un Daniele che dimora nella parola e in cui la parola dimora. Amen. 7. Coopera con lo Spirito Santo. Romani 8:11. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Cioè, la vita di resurrezione non si vive con uno sforzo umano. Non ti puoi sforzare umanamente per vivere una vita di resurrezione. Non è che umanamente tu puoi trovare una vita di resurrezione, dire: Signore, io voglio vivere una vita di resurrezione, fare miracoli, vedere il soprannaturale. Cerchi di farlo umanamente con degli sforzi. Devi permettere allo Spirito Santo di rendere viva la realtà di Cristo Gesù nella tua vita. Cioè, Gesù cosa faceva? Ogni giorno viveva nello spirito. Questo è spirituale, no, il fratello che ha spento le luci. Viveva ogni giorno nel soprannaturale. Tu devi permettere allo Spirito Santo di vivere nella tua vita e manifestare quello che è la vita di Cristo dentro di te. Gesù viveva ogni giorno in collegamento col Padre, tutti i giorni sapeva quello che il Padre voleva. Attraverso lo Spirito Santo possiamo farlo anche noi. Amen. Possiamo vivere una vita piena e cooperare con Lui. Quindi non è solo Spirito Santo aiutami, ed è egoistica certe volte come visione. Spirito Santo aiuta me, la mia vita, e siamo egoisti, viviamo di un rapporto nostro e basta, ma Dio non ci ha creato solo per questo. Anzi, il suo scopo è che io e tu possiamo, attraverso lo Spirito Santo che abita in noi, creare, vedere, portare nel mondo quello che è stato Cristo Gesù quando è venuto sulla terra. Che ha fatto in 3 anni? Ha sconvolto il mondo. E noi possiamo farlo pure, in tanti anni di più anche. Amen. Quindi cooperiamo con lo Spirito Santo affinché renda viva in noi la realtà di Cristo. Come si fa nel pratico? Quello che possiamo fare a casa, Per esempio, una cosa che abbiamo fatto al Summer Camp è stato quello di rimanere alla presenza di Dio qualche minuto e ricevere qualcosa per qualcuno, una parola, un incoraggiamento. Questo è uno dei segni, no? Sappiamo che lo Spirito Santo, ci sono i doni dello Spirito Santo, parole di conoscenza, di rivelazione, ma non è solo questo. Non ti limitare a vedere il tuo collega di lavoro che sta male, prega per lui e dichiara guarigione o dichiara vittoria sull'oppressione, vittoria sulle circostanze. Cominciamo a viverlo su questa vita di resurrezione. Ci limitiamo troppo spesso a ascoltarla, leggerla, meditare forse poco, e poi rimaniamo lì. Invece c'è di più, dobbiamo fare molto più pratica e permettere allo Spirito Santo di sconvolgerci, di fare cose straordinarie. La vita di resurrezione si manifesta quando coopero con lo Spirito Santo. Se voglio vedere manifestata in me il soprannaturale, la vita di resurrezione, devo cooperare con lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, vi posso assicurare, che ci parla tutti i giorni. È lì che ci dice: oh, Andrea, perché non ci vai a parlare con quel ragazzo e digli che io lo amo? Non sei tu, Signore. Sei tu. Sentivo una spinta ancora più forte. No, è Lui. Quindi impariamo a cooperare con lo Spirito Santo affinché possa manifestare la sua potenza attraverso di noi. Amen? Ma, naturalmente, tutto questo può essere fermato. Può essere fermato se noi pensiamo di farlo con un cuore ferito, con un cuore che non è stato guarito dallo Spirito Santo, con un cuore che ancora porta dietro di sé, dietro con sé, quelle bende famose che Cristo non si è portato dietro, quelle che si è portato dietro Lazzaro, cioè quei legami, quelle ferite, quelle cose che ti tengono un po' bloccato, arginato, a non compiere l'opera dello Spirito Santo nella tua vita. E quindi abbiamo bisogno di essere guariti, affinché possiamo essere testimoni efficaci della sua parola e della sua presenza. Amen. E per questo passo la parola al pastore Marta.
Chiesa, ci sei? Vedete, la parola di Dio è pratica. Possiamo dire un sacco di cose, ma se non le mettiamo in pratica, domenica prossima saremo le stesse persone, con gli stessi problemi, con gli stessi pensieri, con le stesse cattive abitudini. La parola di Dio va messa in pratica, ed è molto pratica. Per questo dobbiamo guarire dalle nostre ferite, ed è un dobbiamo. Non è un se vogliamo, se ce la facciamo, è un dobbiamo. Gesù, appena risorto dai morti, va a cercare persone ferite dentro. Persone che sono state ferite, e sono state persone che hanno camminato con lui per 3 anni, ogni giorno per 3 anni hanno camminato con lui, eppure la morte di Gesù li aveva sconvolti. A volte noi camminiamo col Signore Gesù, siamo credenti, viviamo una vita da credenti, veniamo in chiesa, frequentiamo gli incontri, ma poi viviamo da feriti. Viviamo da persone che non vedono Gesù accanto a loro. E la prima persona che Gesù incontra, che Gesù va a incontrare, vedete, a volte noi ci diamo l'onore che abbiamo incontrato Gesù, ma è stato Gesù a incontrare noi. Noi non abbiamo nessun merito in questo, noi non abbiamo nessuna capacità in questa cosa, è stato Gesù ad incontrarci. E se c'è una cosa che noi possiamo fare per onorare il suo tempo speso per noi, è servirlo. A volte noi ci dimentichiamo che Gesù ci ha trovato e noi non onoriamo il fatto che lui ci è venuto incontro. Gesù è andato a incontrare una donna. E in Giovanni al capitolo 20, al verso 11, dice così: ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro. Maria piange perché era stata abbandonata, perché si sentiva abbandonata. Maria Maddalena era stata una donna che Gesù aveva liberato da tantissime cose, e lei vive non solo un lutto, ma un senso di abbandono. Ed è un po' l'immagine di una sedia vuota nella nostra vita. Siamo sempre concentrati su ciò che ci manca, su ciò che non abbiamo più. E Maria fa una cosa: entra, fa entrare la sua testa dentro il sepolcro, e il fatto che la tomba è vuota per lei non è una buona notizia. Vedete cosa fa il dolore, cosa fa la mancanza, il senso di abbandono? Ci fa vedere quello che ci manca e non ci permette di vedere che qualcosa è cambiato. Gesù non era nel sepolcro, non era morto, eppure lei riesce a rimanere concentrata sulla sua mancanza, su quello che le manca. Tante volte, troppe volte, siamo concentrati su ciò che non abbiamo, su ciò che forse ci è stato tolto, e non ci rendiamo conto che Gesù è proprio lì accanto a noi. E in Giovanni, sempre al capitolo 20, i versi 14 e 15 dicono così: detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù era lì, ma lei lo guarda, lo vede e non riconosce che quello è Gesù. Quante volte noi, presi dal nostro dolore, vediamo che c'è Gesù ma non lo riconosciamo. Come lo vediamo? Attraverso una parola predicata, attraverso un incoraggiamento, attraverso un rimprovero. Forse è proprio lì Gesù che ci sta scuotendo e ci sta dicendo: ora basta. Eppure no, non lo vediamo, rimaniamo concentrati su ciò che ci manca. E al verso 15 dice: Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. Gesù è lì che le parla, ma lei è concentrata sempre sul suo dolore. E poi succede qualcosa. Al verso 16, Gesù le disse: Maria. Ed ella allora, voltatosi, gli disse: Rabboni, che significa maestro, che significa mio maestro. Gesù dice solo una parola, Rabboni. Gesù dice solo una parola, Maria, la chiama per nome. La chiama. Quante volte Gesù è lì e ti sta chiamando? Lui conosce il tuo nome, lui conosce quello che hai passato, lui conosce la tua storia ed è lì che ti chiama. A volte basta solo una parola. E lei si gira, si volta e lo riconosce come il suo maestro. E il suo dolore viene guarito. Vedete, cari, il nostro dolore deve essere guarito perché abbiamo un compito. Non siamo su questa terra, in questa chiesa, fra di noi solo perché dobbiamo consolare un dolore. Noi siamo qui per essere missionari. Noi siamo qui per essere testimoni. E vedete cosa Gesù le dice dopo. Gesù le disse: non toccarmi perché non sono ancora salito al Padre mio, al verso 17, ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Cosa le dice Gesù? Non le dice: amore mio, adesso ora basta, non piangere più. L'ha guarita, l'ha guarita. A volte noi vogliamo la consolazione, ma non vogliamo il mandato. Noi vogliamo la carezza, ma non vogliamo la guida. E Gesù non è solo carezza. Gesù è anche direzione e guida. Gesù non è solo consolazione, è mandato. E Gesù le dice: va dai miei fratelli a testimoniare che io sono vivente, che io sono vivo, che io sono risorto. Ed è la prima testimone della resurrezione di Gesù. Non farti bloccare dal tuo passato, dal tuo dolore, perché tu sei equipaggiato, tu sei equipaggiata per essere testimone che Gesù è vivente. Gesù vive. Chiesa, se noi solo ci rendessimo conto di questa realtà, che Gesù non è morto, non è più nella tomba, lui è risorto, noi vivremmo una vita quotidiana diversa da quella che viviamo, con problemi che non esistono, se solo capissimo in profondità che Gesù è risorto. Chiesa, e noi probabilmente l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ma vedete, io ho capito una cosa, che le cose si devono ripetere e ripetere e ripetere, perché tante volte non ci accorgiamo e non ci rendiamo conto che Gesù ha già compiuto ogni cosa. E la manda. Prima Maria piangeva, adesso corre per dare testimonianza. Gesù non ha solo guarito il suo dolore. Gesù non vuole solo guarire il tuo dolore. Lui ti vuole dare un compito. E la tua vita non deve passare per far passare il dolore. La tua vita deve essere spesa per adempiere il compito. Poi i due discepoli sulla via di Emmaus, questi uomini erano delusi, erano discepoli, avevano visto Gesù, erano stati con Gesù, e Luca 24 ci dice che nel giorno della resurrezione, cioè nel giorno più grande della storia, più importante della storia, avviene qualcosa, che due discepoli si allontanano da Gerusalemme. E al verso 17 di Luca 24 succede questo: egli disse loro, Gesù si avvicina a questi due discepoli che si allontanavano da Gerusalemme e gli dice: che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo, e perché siete tristi? Gesù è interessato al tuo stato d'animo. Gesù gli chiede: perché siete tristi? Gesù ha a cuore il tuo stato d'animo, ma non per lasciarlo com'è, per cambiarlo. Loro camminano, erano a Gerusalemme, ma si allontanano da Gerusalemme. Erano a Gerusalemme dove tutto era accaduto, ma si allontanano da Gerusalemme e vanno verso Emmaus, si dirigono verso Emmaus, un'altra città distante, e lungo questo cammino loro parlano di quello che è accaduto, parlano di quello che stava succedendo. Loro erano confusi, non capivano, e Gesù nel giorno della sua resurrezione si avvicina a loro, perché Gesù è interessato a ognuno di noi. Gesù non ha preferenze, Gesù non ha figli preferiti. Gesù è interessato a ognuno di noi, la differenza la facciamo noi col nostro comportamento. E quando Gesù si avvicina a loro e gli chiede: perché siete tristi? E loro gli raccontano a Gesù quello che Gesù aveva passato. E gli dicono: ma come, sei l'unico tu che non sai quello che è successo in questi giorni? E Gesù se lo fa raccontare, li fa parlare. E c'è un verso che fa capire la profonda delusione che loro avevano. Luca 24, verso 21. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Ma con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Loro dicono: speravamo che fosse lui. Vedete, la delusione rispetto al dolore fa una cosa. Mentre il dolore ti fa rimanere comunque vicino, la delusione ti allontana. E Gesù non vuole figli delusi. Gesù vuole figli che tornano a Gerusalemme, dove dovevano stare. E loro dicono: noi speravamo che... E quante ferite iniziano così? Io speravo che Dio facesse questo. Io ho sperato in questo cambiamento, ma non è successo. La delusione è la distanza tra ciò che speravamo e ciò che abbiamo vissuto. Gesù cammina con loro anche mentre stanno andando nella direzione sbagliata. Gesù non ha problemi con la tua direzione sbagliata. Gesù ti viene a prendere nella tua direzione sbagliata. E cosa fa Gesù? Oh, non gli dice cose incredibili. Guardate cosa fa al verso 27. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Cosa fa Gesù? Cosa facciamo noi quando ti incoraggiamo? Ti riportiamo sempre alla scrittura, perché Chiesa, la parola di Dio, la scrittura è l'unica che può cambiare le cose, è l'unica che può guarire il tuo dolore. Non sono le mie belle parole, neanche le parole del ministro più importante del mondo, è la scrittura, è la parola di Dio. E ti svelo una cosa: la parola di Dio, come abbiamo sentito, la puoi leggere a casa tua e può essere la fonte di consolazione, di incoraggiamento migliore che c'è. E Gesù li riporta alla parola. Loro avevano interpretato la morte di Gesù come una sconfitta, e Gesù gliela fa vedere invece come una vittoria. Gli fa vedere la morte sulla croce non come la fine, il fallimento del piano, ma come parte del piano. Chiesa, fratello, sorella, comincia a vedere come Dio vede. E in Luca 24, dal verso 30, guardate cosa accade. A un certo punto arrivano a Emmaus e si siedono a tavola. E come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Cosa accade? Arrivano, si siedono a tavola e Gesù fa una cosa: spezza il pane. E vedete, io lo immagino così. Nel momento che Gesù spezza il pane, le sue ferite sono evidenti. E la Bibbia ci dice, e loro lo riconobbero. Io lo immagino così. Gesù spezza il pane e loro riconoscono. E cosa succede quando tu apri i tuoi occhi e vedi Gesù? Essi dissero l'un l'altro, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture. Lo vedono, lo riconoscono e si dicono, il tuo cuore non ardeva, non bruciava mentre quest'uomo parlava, era il Signore, era Lui. Quando tu incontri Gesù, non puoi rimanere la stessa persona, qualcosa dentro di te cambia, si riaccende. Se non si è riacceso qualcosa dentro di te, una sola verità, non hai incontrato il Signore. Ma se tu incontri il Signore, non rimani la stessa persona. Se non l'hai incontrato, ancora oggi c'è speranza per conoscerlo, per incontrarlo. E al verso 33 dice, in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con lui riuniti insieme. In quello stesso momento si alzarono e tornarono indietro verso Gerusalemme. Era notte, era buio, ma quella strada non sembrava più la stessa dell'andata. Quella strada sembrava più corta, la fecero di corsa, ma perché? È cambiata la strada? No! Sono cambiati loro! Quando incontri Gesù, Lui ti fa correre verso il proposito. Lui ti fa correre verso il proposito e non puoi essere più la stessa persona. Il mio invito è incontra Gesù. E la terza ferita, dopo il dolore, la delusione e la vergogna. E Pietro è l'esempio eclatante. Pietro fa qualcosa. Pietro aveva fallito. Aveva detto a Gesù, io non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai. E poco dopo questa frase lo rinnega tre volte. E Pietro si sente un fallito. Prova un grande senso di vergogna. Vedete, non è solo un senso di colpa, perché il senso di colpa ti fa dire ho fatto qualcosa di sbagliato. Il senso di vergogna ti fa dire io sono sbagliato. E Pietro fa una cosa, con questa vergogna addosso, al capitolo 21 di Giovanni al verso 3 dice Simon Pietro disse loro io vado a pescare. Pietro torna a pescare, torna alla sua rete, torna ai suoi attrezzi. Va a pescare, torna indietro. Vedete cosa fa la vergogna? Ti fa tornare indietro. Ti fa tornare sui tuoi passi, alla tua vecchia vita. E in questo l'avversario è felice. Satana per la tua vita vuole che tu torni indietro. Vuole che tu rifai tutto quello che era sbagliato nella tua vita. La vergogna ti fa pensare che il tuo futuro non esiste più, che non hai più speranza, ma Gesù fa una cosa. Il giorno della resurrezione aveva incontrato Maria, aveva incontrato i discepoli di Emmaus e fa una cosa. Presto, subito dopo che aveva incontrato Maria, lui fa una cosa. Va in riva al mare, proprio dove Pietro era tornato. Su una barca con gli altri discepoli a pescare. E la Bibbia ci dice che a un certo punto Gesù prepara loro una colazione. E al capitolo 21, al verso 9 di Giovanni dice «Come dunque furono scesi a terra, videro della brace con sopra del pesce e del pane». Gesù stava preparando la colazione ai discepoli il giorno della sua resurrezione. Gesù pensava a Pietro e agli altri. E loro lo vedono da lontano mentre sono in barca e dicono, mamma mia, ma quello è il Signore? Pensano, però non lo dicono, il dubbio. E allora vanno a riva e trovano questa colazione. E la Bibbia ci fa notare Giovanni usa l'espressione un fuoco di carbone ed è la stessa espressione che troviamo in Giovanni 18, nella stessa scena in cui Pietro rinnega Gesù davanti a un fuoco. E Gesù fa una cosa, ricrea quella scena, ricrea la scena del tradimento, ma questa volta per guarire Pietro. Vedete, Gesù non è interessato a sottolineare il nostro fallimento, Gesù è interessato a riscattare il nostro fallimento. E per questo lui incontra Pietro e fa una domanda. Mentre ti alzi, fa una domanda a Pietro. Per tre volte gli chiede: mi ami tu? E Pietro gli dice: sì, ti amo. E ancora glielo chiede: mi ami tu? E Pietro: sì, ti amo. E ancora un'altra volta. Forse ti senti dire da Gesù sempre le stesse cose. Forse perché Gesù vuole ancora vedere un cambiamento in quell'area della tua vita. Forse ti senti dire dal tuo leader, dal tuo responsabile, che devi cambiare certe cose, sempre le stesse. Forse perché ancora non hai dato completamente quell'area a Gesù della tua vita. E di nuovo Gesù dice a Pietro: mi ami tu? E Pietro per la terza volta gli risponde, alla terza volta gli risponde: tu lo sai. Quel tu lo sai significa: Signore Gesù, tu hai il controllo. Io non mi fido più di me stesso, perché sai, di me stesso sono rimasto deluso. Delle mie forze sono rimasto deluso. Delle mie capacità sono rimasto deluso. Ma tu sai ogni cosa e io mi affido alla tua sapienza, non a quello che io so. Io mi affido alla tua guida, non a quello che io so, non a quello che io conosco. E vedete, stamattina noi abbiamo ascoltato tanto. O forse per qualcuno sarà il riassuntino del summer camp, va bene anche. Ma tu stamattina hai ascoltato che vivere il Signore Gesù risorto è pratico. Domani inizia un nuovo tempo. Domani inizia una nuova stagione. Cosa farai? Come la vivrai? Con le stesse abitudini? Con gli stessi pensieri? Oh, se lo vivrai così, ti voglio già dire una cosa io. Non c'è bisogno che me la dirai tu. Non cambierà niente. Non cambierà niente. Ma se tu stamattina scegli di essere una persona diversa e di cambiare quelle abitudini che ti stanno tenendo fermo, perché a Satana non importa che tu indietreggi, per lui, a lui basta che tu rimani fermo, che non vai avanti. Ma io ti voglio dire stamattina: sii coraggioso e prendi decisioni radicali sulle tue abitudini, sui vizi che devi togliere. Non è più un consiglio, li devi togliere, non ti fanno bene. Su delle abitudini che devi cambiare perché non ti fanno stare bene, affida al Signore Gesù il tuo dolore e diventa testimone. Perché l'obiettivo Chiesa è che siamo testimoni, è che siamo discepoli.